In altre parole.
Concludiamo la settimana con Filippo Barbera, il sociologo che ci ha condotto in questa ricerca, in questa esplorazione di fenomeni di contrasto, di resilienza o anche di correzione delle storture più evidenti del sistema capitalista. Ieri parlavamo delle fabbriche recuperate, che era poi l'argomento anche del corsivo oggi di Cristian Gilardi. Oggi parliamo del mangiare, un'altra di quegli elementi dell'economia fondamentale, altro argomento che abbiamo toccato con Barbera in questi giorni. Buongiorno Barbera, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Parliamo nello specifico di reti agroalimentari alternative. In Italia esistono ad esempio i gruppi di acquisto solidale. Qui in Svizzera conosciamo e apprezziamo la rete Conprobio. Ci sono diversi aspetti che la rendono qualcosa di sostanzialmente diverso dalla grande distribuzione organizzata, che peraltro solleva dei problemi non solo ambientali, di trasporto, merci che arrivano sempre dalla Spagna, non si capisce bene perché, quando magari nella vicina Italia ci sono le stesse cose. Il fatto che i raccoglitori, i contadini spesso siano ridotti alla fame dalle offerte al ribasso che le grandi catene si possono permettere, strozzando l'economia rurale. Quali sono le differenze, Barbera, tra le reti agroalimentari alternative e quelle tradizionali, e quali sono le esigenze a cui rispondono, a cui risponde il fatto che siano nate, che esistano?
Sì. Allora, direi dal secondo punto. Le reti agroalimentari alternative nascono da una molteplicità di esigenze che dall'esterno sembrano coerenti, in realtà rispondono a stimoli e obiettivi diversi: l'attenzione per l'ambiente, una maggiore attenzione per il legame tra alimentazione e salute, quindi fortemente basata sull'individuo; quella per l'ambiente invece è di tipo collettivo; la volontà di tutelare il rapporto tra prodotto e territorio, tra saperi e sapori e territorio; la valorizzazione della biodiversità, ma anche un impegno civile per una giusta retribuzione dei lavoratori. Insomma, ci sono una serie, no, di motivazioni, di elementi che vanno da quelle più attente a, diciamo così, al benessere assoluto individuale, tipicamente di classe media urbana, fino a quelle civiche, anche queste tipiche di classe media urbana, fino a quelle più legate alla contadinità o ai saperi contadini, insomma. Cosa le distingue dalle reti agroalimentari non alternative, cioè dalla grande distribuzione? Ma anzitutto, c'è il tema della qualità, no? Questo cibo, questi prodotti sono ricercati perché scommettono sulla qualità. Il punto è che la qualità è un concetto vuoto. Se chiedessimo a 10 delle persone che ci stanno ascoltando adesso cosa per loro è la qualità, riceveremmo probabilmente 10 risposte diverse. E proprio questa indeterminatezza del concetto di qualità, questo suo essere, diciamo, un'etichetta prendi tutto, rende la differenza e i confini tra reti agroalimentari alternative e non alternative un po' sfumata o opaca, cioè in realtà è più un continuum che una dicotomia. E quello che è interessante sono gli ibridi, cioè sono i casi che stanno in mezzo e che in realtà, danno luogo a pratiche particolari, strane e anche a volte criticabili, no? Come chi, cerca di imitare le convenzioni di qualità contadine, biologiche, organic e via dicendo, e rivendere sul mercato perché sa che quelle funzionano, perché c'è una domanda, c'è una grande domanda di questi prodotti a cui l'offerta fatica a stare dietro, perché ieri leggevo, non so se l'ha letto anche lei, un rapporto di Oxfam, mi sembra, dove mostrava che il 70% delle terre globali è posseduto dall'1% dei produttori.
Quindi no, non mi dice nulla di nuovo, devo dire. Non ho letto lo studio, ma non mi sorprende.
L'ho letto ieri, molto interessante. Quindi c'è una domanda, ma l'offerta è ancora, è fortemente agroindustrializzata, insomma, no? E quindi è un problema però di veramente della capacità dell'offerta di raggiungere una domanda che esiste. Nei nostri lavori noi abbiamo intervistato i consumatori all'interno dei supermercati, quindi nella grande distribuzione organizzata, e le convenzioni di qualità sono uguali a quelle dei mercati contadini, cioè anche questi cercano ambiente, qualità. Al punto è che comprano quello che trovano, insomma.
Eh sì. Eh sì, anche perché poi, sì, io adesso ho un'età per cui mi ricordo i tempi in cui nascevano i primi supermercati, come li conosciamo oggi, quantomeno, e abbiamo assistito allo sbriciolamento dell'economia basata sui piccoli negozi cancellati dai supermercati. I supermercati a loro volta sono soggetti di numero minore, possono fare delle economie differenti, hanno una forza di mercato differente. Una volta cancellate le alternative al supermercato, tu puoi andare solo lì a comprare quello che loro ti offrono, non è che si
Quello
scappa
proprio
più di tanto.
con attenzione al fatto di non mitizzare il piccolo, perché uno dei problemi delle reti alimentari alternative, ed è un vantaggio invece della grande distribuzione organizzata, sono le cosiddette ecologie di scala, cioè bisogna stare attenti alla trappola del locale o alla trappola del piccolo.
Cosa si
Bisogna
intende
tenere
con
in realtà.
ecologia di scala? È un punto interessante questo.
Ecologia di scala è se noi tutti individualmente con la nostra auto andiamo a comprare le zucchine, i pomodori e le patate dall'azienda agricola che le vende direttamente, bene per l'azienda agricola, facciamo filiera corta ma inquiniamo. Di più che se un camion si prende tutte le zucchine e le porta tutte insieme in città in un unico punto e noi a piedi o coi mezzi andiamo a prendercelo lì. C'è un tema di, come dire, le dimensioni di qualità ambientale, organolettica, civica, non crescono necessariamente insieme, cioè il buono, il pulito e giusto di slow food sono tre dimensioni che al di là dello slogan non crescono insieme in modo
Beh,
monotonico, massimizzando una mi porto dietro anche le altre, bisogna stare molto attenti
come sempre, quando si va a fondo di un argomento, la complessità è quello che scopriamo e io dico sempre non bisogna
la complessità,
scappare dalla complessità perché è l'unico sistema che abbiamo per leggere davvero le cose come stanno. Le spiegazioni troppo semplici di solito sono anche approssimative. Barbera, proviamo a concludere anche il pensiero più generale della settimana. C'erano due punti che volevamo mettere a fuoco. Da un lato, in generale, la difficoltà del mondo politico di mettere queste esperienze a valore. Perché?
Questo è, sì, diciamo, lo dico in modo diretto. Chi come me o tutti coloro che per lavoro, come dire, incontrano nei territori, nella società, nei luoghi, queste esperienze di qualità, ma di qualità sociale, economica, organizzate, reali, le utopie reali, che si imbattono nelle utopie reali, poi si chiedono perché la politica, perché non, queste non fanno il sistema e perché soprattutto le persone che le hanno inventate e le gestiscono non fanno parte della classe dirigente. Qui c'è un problema di scollegamento, non si tratta di vendere di nuovo, di semplificare, dire la società civile è buona, la società politica è cattiva, è una stupidaggine infinita. Il punto è che quel poco o tanto di buono che c'è nella società civile ed economica non viene preso dalla politica, la politica è scollegata. È l'illusione della disintermediazione, la crisi della forma partito, il triangolo rotto tra partiti, Stato e società ha portato alla fine della selezione della classe dirigente e alla di una buona classe dirigente e alla riproduzione di una classe dirigente che non funziona. Cioè il tema è quello di ricollegare la politica a queste esperienze, di fare in modo che la politica si nutra, ecco, di queste esperienze, perché se non lì,
Sì,
dove?
trovo che l'immagine del nutrirsi di queste esperienze sia
Deve
importante.
nutrirsi, sì.
Parliamo per concludere del convitato di pietra al tavolo del 2020, il Covid, questo evento che molti hanno già definito, anche ai nostri microfoni, diversi ospiti ne parlano come di evento trasformazionale. La stessa Ilaria Capua era stata nostra ospite il mese scorso e diceva proprio questo, usava questa parola, un evento trasformazionale in positivo o in negativo dal punto di vista del nostro rapporto con il mercato globale, con il capitalismo, come l'abbiamo esplorato in settimana.
Sì, ma il Covid è un evento cieco, è un evento che trasforma, la direzione non dipende dal Covid, ma dipende da noi. Cioè bisogna ritornare alla consapevolezza che quello che succede nel mondo non dipende da eventi, da forze esterne, da ce lo chiedono i mercati, da tendenze ineluttabili, da meccanicismi. Il Covid ci ha mostrato questo, no? Tutta la retorica, i vincoli di bilancio, l'austerità, non si può spendere. Nello spazio di un mattino è stato tutto spazzato via, il mondo, come dire, più o meno continua come prima. Ci sono sofferenze che i governi cercano di mitigare, ci sono problemi, ma non. Ecco, no? Covid a questo è servito. Cioè, ma se ci pensa, è pazzesca questa
Eh
cosa, no?
sì.
Queste parole d'ordine sono state cancellate con un colpo di spugna. Allora, il Covid trasforma nel senso che rende possibile, come dicevamo all'inizio, un futuro diverso dal presente, la possibilità di un futuro diverso, discontinuità nel tempo. questa discontinuità va da una direzione all'altra, il punto è che non lo si può dire, dipende da noi, la direzione dipende da noi, dobbiamo ritornare a governare i processi come collettività, a darci gli obiettivi collettivi e impegnarci collettivamente per raggiungerli, senza pensare che, come dire, se non lo facciamo siamo puniti dai mercati, dagli investitori o da quant'altro, insomma, questo è il primato della politica.
Barbera, prima di salutarci, il libro ideale per concludere questa settimana di riflessioni.
Sì, allora il libro è Un futuro più giusto, a cura di Fabrizio Barca e Patrizia Luongo, uscito per Il Mulino nel 2020. Un futuro più giusto è la sintesi dei lavori e delle proposte del forum Disuguaglianze e Diversità, di cui faccio parte, coordinato appunto da Fabrizio Barca. Un futuro più giusto, Fabrizio Barca, Patrizia Luongo, Il Mulino 2020.
Io ringrazio Filippo Barbera, è stata una settimana spero proficua, per me lo è stato sicuramente perché abbiamo messo a fuoco dei temi sui quali ci si interroga sicuramente anche da soli, anche in compagnia delle persone che conosciamo, ma quando queste riflessioni hanno il supporto scientifico di un ricercatore che su queste cose ci lavora letteralmente, hanno un altro significato e ti portano anche un po' più lontano, trovo. Grazie Filippo Barbera, è stata una bella settimana.
Grazie a lei, approfitto, mi faccio pubblicità, seguitemi su Twitter, @filbarbera, dove parlo di queste cose, stamattina pubblico un pezzo sulla differenza tra massimalismo e radicalismo, @filbarbera. Grazie a lei e a tutti chi ci ascolta.
A presto.
A presto.
Rete 2.